Torniamo a parlare di storia e torniamo a parlare di Rinascimento. La scienza nel Rinascimento, cioè in quel periodo che va pressoché dalla fine del 1400 fino a metà del 1500, conobbe importanti sviluppi in campo medico, con l'opera di alcuni scienziati come Vesalio, che si dedicò molto allo studio dell'anatomia. Si sviluppò molto l'astronomia, con la dottrina eliocentrica di Copernico, cioè quella dottrina che ribaltava secoli e secoli di aristotelismo. Copernico ci dice che non è la Terra al centro dell'universo e tutti i pianeti girano intorno alla Terra, bensì è il Sole e la Terra ruota come gli altri pianeti intorno al Sole. La riflessione filosofica dell'epoca si concentrò quindi sulla riscoperta del pensiero platonico che veniva rivalutato, rivisto, rianalizzato, anche mettendo in luce quelli che erano gli anacronismi. Anacronismi vuol dire gli elementi ormai fuori dalla storia dell'aristotelismo. Certo, Aristotele era stato il punto di riferimento del sapere medievale e quindi continuò a rappresentare un punto di riferimento anche nel Rinascimento, ma la filosofia di Platone, il neoplatonismo, che già si era sviluppato nell'umanesimo, quindi nel 400, troverà poi nel 500 un momento di nuova e ulteriore fioritura. Abbiamo parlato della scienza medica e io vi ho citato il medico Vesalio. Questo scienziato fu molto importante perché grazie a lui, se oggi noi abbiamo la pratica dello studio anatomico del corpo umano, l'autopsia l'ha inventata lui, l'osservazione accurata della natura umana l'ha inventata Vesalio. È molto importante perché lo studio della anatomia, ragazzi, andò di pari passo con lo studio e l'evoluzione anche in ambito artistico del corpo umano. Sono gli anni in cui Vesalio inizia a studiare, aprendo proprio i cadaveri, gli organi, le proporzioni dei muscoli, delle ossa, e tutto questo serve moltissimo anche all'arte, all'evoluzione dell'arte. E serve anche moltissimo, servirà moltissimo al metodo scientifico che verrà poi applicato nel Seicento da importanti scienziati come appunto Galileo Galilei. Ma parliamo adesso dell'eliocentrismo, perché oltre alla medicina, oltre agli sviluppi in campo medico, il Rinascimento segnò una importantissima evoluzione anche in ambito astronomico. Niccolò Copernico pone il Sole al centro dell'universo e questa fu una rivoluzione, la cosiddetta rivoluzione copernicana. Per secoli, oserei dire per millenni, era la Terra il centro dell'universo, era la Terra considerata il centro dell'universo. Perché? Perché la Terra era vista come la creazione migliore di Dio e quindi doveva essere al centro dell'universo. La dottrina invece di Niccolò Copernico, elaborata in una serie di studi che risalgono ai primi anni del 1500, viene esposta in forma definitiva in un'opera dal nome latino, io ve la traduco, sui movimenti circolari delle sfere celesti. Viene pubblicata quasi a metà del 1500. È lo stesso periodo in cui Vesalio pubblica i suoi studi sull'autopsia. Questa rivoluzione copernicana mette da parte la teoria geocentrica. cioè quella teoria che voleva la Terra immobile al centro del cosmo. Intorno a essa dovevano ruotare tutte le sfere celesti. Invece il modello eliocentrico, Elio viene da Helios, cioè Sole, il centro è il Sole, vuole il Sole appunto trovarsi al centro dell'universo e la Terra, ritenuta uno dei tanti pianeti del sistema solare, gli ruota intorno. La dottrina di Niccolò Copernico, come potete immaginare, incontrò una tenace, forte, violenta anche opposizione da parte specie del mondo cristiano-cattolico da un lato e da quello universitario dall'altro, perché rovesciava la tradizionale visione geocentrica, allora accettata da tutti. Era quella visione che veniva chiamata aristotelico-tolemaica, danno i nomi di Aristotele e Tolomeo, che in epoca antica, cioè nel mondo greco, e in epoca tardo-antica, Tolomeo, cioè in epoca ormai cristiana, avevano fissato le caratteristiche dell'universo. Dicevamo, è stata avversata dal mondo cristiano-cattolico questa teoria copernicana eliocentrica, perché? Perché il movimento della Terra intorno al Sole appariva in contrasto con alcuni passi della Bibbia. Passi della Bibbia che, come ho detto, volevano la Terra come il centro di tutto. Perché? Perché la Terra era il prodotto migliore di Cristo, della creazione, pardon, di Dio. Quindi questa teoria viene superata, viene scavalcata dalle teorie di Copernico. Molto importante, abbiamo detto, fu anche la ripresa del platonismo. Platonismo che esercitò una grande influenza sulle corti rinascimentali. Leonardo da Vinci, Marsilio Ficino e Pico della Mirandola furono i tre più importanti, in campi diversi ovviamente, ma i tre più importanti intellettuali che si avvicinarono al neoplatonismo, cioè a quella tradizione di pensiero filosofico che ha le proprie origini nell'opera di Platone, il filosofo greco vissuto nel V e IV secolo avanti Cristo ad Atene. Importante è vedere come questo neoplatonismo in epoca rinascimentale si colleghi con il cosiddetto naturalismo, che è quella dottrina che pone al centro di tutto la natura. La natura sarebbe il grande essere animato, l'immenso essere animato che tiene insieme l'uomo, gli animali e la vegetazione. Gli aspetti quindi fondamentali di questa ripresa scientifica nel Rinascimento sono questi. Sono aspetti fondamentali, ma sono anche aspetti rivoluzionari. Il contesto storico in cui l'umanesimo e il Rinascimento ebbero origine, cioè quello dei principati, delle corti, l'importanza delle riscoperte classiche, degli autori classici, delle lingue classiche, il nuovo rapporto tra pratica e teoria, l'interesse per l'uomo, l'antropocentrismo che mette l'uomo, antropos, al centro di tutto. Fu la vera rivoluzione rinascimentale. Emblema di questo è l'uomo vitruviano. Avete presente l'uomo vitruviano, quell'uomo messo a croce con quattro braccia e quattro gambe. È la figura, è l'emblema che potremmo vedere dell'uomo rinascimentale. Un'altra cosa ci tengo a dirvi del Rinascimento. Con il Rinascimento, ma già con l'umanesimo, con il Rinascimento si arriva a completamento, si ha una nuova importante attenzione per la cosiddetta dignità umana. Cosa vuol dire? Vuol dire che la celebrazione rinascimentale dell'uomo si fonda proprio su una riscoperta della natura umana. Marsilio Ficino dice che l'uomo occupa nella gerarchia, nella classifica degli esseri, un posto indubbiamente inferiore a Dio e agli angeli, ma superiore agli animali e alle piante. Quindi colloca Marsilio Ficino l'uomo in una posizione cosiddetta mediana, cioè di mezzo. E proprio grazie a questa posizione è in grado sia di avvicinarsi a Dio, sia di avere contatti con il cosiddetto microcosmo. Quindi l'uomo può ambire ad avvicinarsi al macrocosmo divino, ma può anche avere contatti con il microcosmo animale e vegetale. Un altro autore che ho citato prima, molto importante nel Rinascimento, proprio per quella sua attenzione all'uomo e alla dignità umana, fu Pico della Mirandola. Pico della Mirandola fu un uomo, fu un intellettuale, uno scienziato, un filosofo, che visse una vita molto breve. Pico muore a 30 anni, ma sono molto importanti i suoi studi sulla natura umana, sulla differenza tra l'uomo e gli altri esseri viventi. Per Pico della Mirandola, l'eccellenza dell'uomo, la straordinarietà dell'uomo, risiede nel concetto di libertà. Cioè l'uomo è libero di costruirsi la vita che vuole. Può corrompersi, può divenire simile alle bestie, oppure all'opposto può crescere fino a diventare quasi divino e a congiungersi con Dio. E come può crescere? Secondo Pico, con la cultura. Voi capirete che questa teoria, apparentemente molto banale, molto semplice, in realtà fu una bomba rivoluzionaria. Pico fu avversato duramente dalla Chiesa e fu salvato solamente per i suoi ottimi rapporti con Lorenzo dei Medici. Se l'uomo con la cultura può avvicinarsi a Dio, può essere simile a Dio, allora si mette in discussione la superiorità di Dio sull'uomo. Basta che si studi, basta che l'uomo cresca attraverso le esperienze, attraverso la sensibilità culturale per essere simile a Dio, per essere addirittura superiore agli angeli. Questo ovviamente per il mondo cristiano cattolico non era possibile. E Pico della Mirandola visse una vita breve, non morì da eretico, morì perché purtroppo morì molto giovane, ma ebbe una vita molto tormentata e molto ostacolata, osteggiata dal mondo cristiano cattolico, che ovviamente non poteva accettare tutto questo. Il Rinascimento, così come l'umanesimo, se pongono l'uomo al centro di tutto, ne esaltano anche il lavoro, non solo il lavoro intellettuale, ma anche il lavoro manuale. L'attività lavorativa in genere viene esaltata. E viene esaltata anche l'attività del commercio, della finanza, quella che poi deve portare al cosiddetto profitto. È una cultura antropocentrica, ma forse antropocentrica nell'accezione proprio letterale del termine. Perché? Perché anche se nel Rinascimento noi abbiamo avuto donne scrittrici, donne pittrici, abbiamo avuto donne che hanno governato principati, penso a Isabella Gonzaga d'Este, figlia del duca di Ferrara, degli Este, andò in moglie al duca di Mantova, Gonzaga, il quale poi fu incarcerato durante una guerra, e quindi fu lei, Isabella, a governare Mantova. E questo era una cosa strana, assurda, impensabile per l'epoca, ma lei ci riuscì. Quindi nel Rinascimento abbiamo degli esempi di donne scrittrici, per esempio Vittoria Colonna, Gaspara Stampa, abbiamo pittrici, pensate ad Artemisia Gentileschi, però anche il Rinascimento è indubbiamente un periodo in cui domina la cultura dell'uomo, il diritto dell'uomo a sentirsi superiore, a valorizzare la propria superiorità rispetto alla donna. Non siamo ancora arrivati, ci vorranno molti, molti secoli per portare la donna ad una parità di diritti, ad una parità di opportunità rispetto all'uomo. Un'ultima cosa, il Rinascimento fu il secolo in cui il sapere teorico e il sapere pratico, cioè pratica e teoria, si fondono. E questo fu di grande aiuto per la produzione artistica, che ebbe un vero e proprio boom nel Rinascimento. Le cosiddette arti belle, le arti pittoriche, scultoree, trassero grande vantaggio da questa comunione tra teoria e pratica. E la nascita della stampa a caratteri immobili da parte di Gutenberg permise anche una circolazione maggiore di testi artistico-letterari. Quindi il Rinascimento, per concludere, prima di poter passare poi a un altro argomento che sarà la Riforma protestante, il Rinascimento fu un periodo molto complesso, un periodo in cui l'arte, la letteratura, la scienza vissero una straordinaria fioritura, che fece da contraltare, come abbiamo detto più volte, alla crisi politica dei piccoli stati italiani, che entrarono indubbiamente in crisi con la fine dell'umanesimo e vissero la prima metà del Cinquecento sempre con la paura di essere attaccati, di essere spogliati delle proprie grandi ricchezze da parte degli stati europei che in quegli anni, al contrario dell'Italia, si erano formati e rafforzati. Quindi il Rinascimento fu, come abbiamo detto più volte, un momento di grandissimo splendore dal punto di vista artistico e scientifico anche. Fu il secolo, più che secolo, fu il periodo dei grandi studi scientifici, ma fu anche il periodo dell'inizio della decadenza che porterà poi con il 600, con il manierismo prima, alla fine del 1500 e con tutto il barocco nel 600 a certificare la fine della grande stagione aurea italiana che era iniziata con il Petrarca, con il risveglio dell'umanesimo. Mi fermo qui. Quindi vi chiedo di studiare l'umanesimo che abbiamo già spiegato e il Rinascimento che in queste due lezioni ho cercato di spiegarvi, e ci risentiamo presto. Vi abbraccio e vi saluto.